Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. All'inizio della storia della Chiesa, quando i cristiani cominciano a riflettere sulla complessità della teologia nascente, sulla realtà del Cristo, comincia a sorgere anche qualche problema. Cioè, se il Cristo fosse uomo e Dio confusamente, o meglio, se la natura divina e la natura umana avessero un rapporto quasi di commistione, per cui, oppure che fossero completamente separate, per cui una volta è Dio e una volta è uomo, sapete, è un problema nato nei primissimi secoli del cristianesimo, ma è tanto c'è anche nella nostra testa, pure per noi, il Figlio di Dio, Gesù. Certe volte Dio, certe volte uomo, a seconda di come ci fa comodo. Beh, questo problema ha suscitato la volontà dei padri conciliari di determinare un modo per vedere, per capire come queste due nature fossero in relazione. Da cosa partivano? Partivano dall'idea che Dio è un essere relazionale e che l'uomo, che è fatto a sua immagine e somiglianza, è un essere relazionale. Questo lo capisci, no? Hai bisogno di relazione, ma non bisogno, ti è connaturale la relazione. Anche se una persona la detesti, quando la vedi almeno gli dici buongiorno. E questo attesta già una relazione. Ma quando tu parli di te, della tua identità, la dici sempre relazione, anche se dicessi solo il tuo cognome, diresti la relazione con la tua famiglia. O la tua lingua, il tuo modo di parlare tradirebbe una provenienza, un'appartenenza. Insomma, chi capisce che è in relazione sa che chi lo ha fatto deve essere uno in relazione. E così la Chiesa lo ha pensato, così Paolo lo ha annunciato, così gli evangelisti, come Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Così lo abbiamo recepito. Dunque, se Dio è in relazione, anche il Figlio di Dio deve vivere in sé una relazione in qualche modo esemplare per noi. Perché non ci sentissimo solo di carne, solo uomini, facciamo subito degli esempi. Se tu fossi solo di carne, solo di materia, che sarebbe della tua vita? Beh, ancora un altro po', tanto, tanto. Poi alla fine, voi morite? Io non lo so, voi? Ah, ecco, vi vedo perplessi stamattina. Cominciare il primo dell'anno con questi pensieri sulla morte, dirai, no? Va bene, tocca ferro se vuoi. Bene, se noi fossimo di sola materia, molte delle cose che riguardano la nostra vita non si capirebbero, non si spiegherebbero, soprattutto la speranza di qualcosa che ecceda rispetto alla nostra vita. E questa speranza declinata in un modo o nell'altro, tu puoi dire pure che sei miscredente, agnostico, quello che vuoi, ma questo desiderio di superarti e di superare la condizione in cui tu vivi in questo momento ce l'hai. Appare come un desiderio di vita eterna, insomma, come qualcosa che ti spinge a pensare oltre. Questo il tuo cagnolino a casa non lo pensa, neanche il gatto che gira per la chiesa lo pensa. Tu lo pensi. Lo pensi perché sei in relazione con i tuoi pensieri. Lo pensi perché sei in relazione con gli altri e anche con quelli che non sono più, anche con quelli che sono morti, tu ti senti in relazione. Capisci? Allora, Capisci che questa relazione in te non ti separa, non ti divide, ma coabita con te. Quando guardi al Figlio di Dio non puoi credere che in Lui non ci sia questa percezione di essere anche Lui in relazione. Ora, te l'immagini se il Figlio di Dio fosse, come qualche volta abbiamo pensato, una volta Dio e una volta uomo? Tu dici, perché dici così? Perché al Getsemani cos'era, Dio o uomo? Quando ha detto al padre, allontana da me, era uomo, non era Dio. Il Figlio di Dio è sempre Dio e sempre uomo. Cristiano, non te lo dimenticare. Non te lo dimenticare. Le sue nature sono distinte, ma non sono separate, così che lui una volta ha paura e una volta invece cammina sulle acque. Non è così. Se fosse così, anche tu saresti scisso, saresti diviso, dovresti mettere le tue speranze, come dicono gli atei, le tue speranze in un cassetto e dire: ma queste sono proiezioni e poi la vita è quella che conta. No, lui è sempre Dio e uomo nello stesso momento, solo che queste due nature non sono separate, non sono in contrapposizione, sono in un continuo colloquio, come quello degli oranti che nella preghiera hanno scoperto di mantenere un colloquio con Dio costante, un colloquio che ha la personalità dello Spirito Santo, non come preghiere e parole che si perdono, quelle sono umane, no, come una relazione con Dio che permane, che è vera, che è autentica, che è vitale, che è personale. Allora, proprio perché questo fosse chiaro a tutti, i padri conciliari decisero di definire una modalità chiara a tutti per dire che nel Figlio di Dio le due nature coesistono sempre, in relazione, non in opposizione, non in alternanza. E per farlo hanno pensato a una immagine semplice. Il discorso è complesso, lo vedi anche tu, no? È complesso, è un po' difficile pensare queste cose. Ma perché fosse chiaro a tutti, hanno usato un'immagine comprensibile a tutti. Quale? La Vergine Maria. Non è la madre di Gesù, lo sarebbe se Gesù fosse una volta Dio e una volta uomo. Allora sarebbe divinamente figlio del Padre e umanamente figlio di Maria. È così? No. Maria diventa così la Theotokos, cioè la madre di Dio, un paradosso incredibile. Tutti i materialisti del mondo ci direbbero: ma come può essere una donna la madre di Dio? Allora, perché questo sia più chiaro anche per te e sia per te un invito, l'Evangelista Luca ce lo dice in due parole. Dice: tutti si stupivano delle cose dette loro dai pastori no, su questo bambino, che era nato. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Dove aveva imparato a farlo? Aveva imparato a farlo quando tutti si sarebbero stupiti nell'udire che lei aveva ricevuto dall'arcangelo Gabriele l'annuncio di diventare la madre del Figlio di Dio. Se l'avesse detto, si sarebbero stupiti, forse l'avrebbero condannata, forse l'avrebbero lapidata, chissà. Eppure lei imparò da quel giorno a custodire quello che non capiva, a meditare quello che non le era ancora chiaro. Questo procedimento le ha permesso, nel corso della sua esistenza, di conoscere il progetto di Dio nella carne del figlio, di seguire la volontà di Dio ed esserle obbediente, essendo obbediente alle necessità del suo figlio, come tu, madre, chiunque sia, sei stata obbediente alle necessità del figlio che hai portato in grembo quando eri incinta e quando l'hai visto nascere, l'hai fatto crescere svezzato, eccetera. Anche là hai visto come si fa a veder crescere l'impossibile, a veder diventare uomo quello che non era niente. Allora che apprendiamo noi da questo? Che se anche noi avessimo un dubbio sulla presenza della divinità in noi, sul fatto che il corpo di Cristo possa in noi abitare e illuminare tutti i nostri pensieri, il nostro cuore, le nostre scelte, Se noi avessimo anche questo dubbio, potremmo mantenerlo custodendolo dentro la nostra vita e guardando di volta in volta se nella relazione con l'altro, se nel sostenere una difficoltà, se nell'incontrare un problema che ci mette paura, questa realtà in noi non possa dire qualcosa che ci sostenga, non possa fare un sospiro che ci dia coraggio, non ci possa mostrare la presenza dello Spirito come una roccia su cui fondare la nostra speranza. La Madre di Dio è anche Madre della Chiesa, perché chiunque qua è Madre di Dio. Chiunque è chiamato ad esserlo. È una vocazione per tutti. Prendi queste parole, conservale presso di te, meditale nella preghiera e sei Madre di Dio. Quando? Quando senza accorgertene, una volta che incontrerai il mondo, non parlerai più come parlava il tuo pensiero carnale, non odirai più come faceva la tua anima oppressa, ma guarderai il mondo con misericordia, guarderai il mondo abbracciandolo, perdonandolo. Allora là non solo lo gesterai il figlio di Dio, ma lo partorirai, anche tu sarai come lei, madre di Dio. Questo ci rende simili a lei e non altro. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, molte volte e in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, ma ritenendoci deboli, fragili, incapaci di comprenderle, queste parole le hai declinate nell'incarnazione del Verbo. Noi ti abbiamo conosciuto quando abbiamo visto il tuo Figlio. E se rimanesse in noi qualche dubbio sulla sua realtà divina, la Vergine Madre oggi ci ricorda che siamo luogo della tua manifestazione. Ora ti chiediamo di ascoltare le nostre preghiere e di esaudirle per intercessione della Vergine. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai fatto in modo che la tua Chiesa apparisse come la madre del tuo Figlio, perché in tutte le epoche e in ogni generazione gesta le tue parole e le dispensa volentieri perché tutti i tuoi figli si riconoscano, possano entrare in questa comunione di grazia. Fa che la tua Chiesa si rinnovi in questo tempo, nello spirito, non nelle forme, e possa annunciare a questa generazione la grandezza della virtù della speranza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda la nostra vita. Abbiamo desiderato sperimentare tutte le promesse che tu hai fatto al nostro battesimo, ma il peccato ci ha schiacciati in molte occasioni. L'ignoranza della tua volontà ci ha messo nelle condizioni di operare mediocremente, di testimoniare la nostra fede come se non la conoscessimo affatto. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Tutti gli uomini sappiano che tu ci hai redenti dalla morte. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti ricordiamo oggi tutti i tuoi figli lontani, quelli che sono schiacciati dal peso della guerra, dalle sofferenze, dalla prevaricazione dei potenti, dalla stoltezza delle ideologie. Abbi compassione dei tuoi figli, o Signore, risollevali. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per le glorie della Vergine Maria, per la bellezza e la grandezza del tuo Vangelo, io ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci il loro cuore, sai cosa desiderano e cosa temono, conosci la loro vita, le loro sofferenze, mettili al riparo dal sospetto, allontana da loro le insidie del maligno. Guariscili profondamente. Se desideri nel corpo, certamente nell'anima. Possano pensare ed operare per tutto questo anno che viene, secondo i tuoi comandamenti, e metterli in pratica. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.